Una città, nessuna e 100.000. Appunti su Arezzo. Una trasmissione di e con Marco Picinotti.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Fly. Io sono Marco Picinotti, tra l'altro emozionatissimo dato che è la prima puntata di questa nuova avventura che si chiama, che si intitola Una città, nessuna e 100.000, che adesso vi andrò a spiegare cos'è. Ringrazio intanto Gloria Peruzzi, che è qua accanto a me a darmi un manforte, a fare la regia del programma. E cos'è? Come mai siamo qua? Vi sto presentando questo nuovo programma che è Una città, nessuna e 100.000. Perché mi piace pensare alla nostra città, come immagino a molti di voi, alla sua gente e alle sue tante storie. Amo pure tutte le sue stradine, i palazzi, le finestre, persino i tombini o i muri che la circondano, i comignoli sui tetti. Insomma, mi piace proprio la nostra città e come del resto ogni città degna di questo nome, e la nostra secondo me lo è. Mi piace soprattutto perché è una cantastorie vivente, come ogni città che si rispetti è un concentrato di energia, soprattutto di energia umana. E questo programma riguarda un po' tutte queste energie umane che si sono incontrate ad Arezzo. Un'energia che a volte è esplosa, altre volte no. E a partire da oggi scopriremo insieme alcuni momenti lungo la nostra storia in cui la scintilla è veramente scoccata e questa energia ha cambiato proprio il volto della nostra città. Una città, dicevo, nessuna e 100.000, in questo programma in questa ventina di minuti racconteremo chi siamo, da dove veniamo noi aretini. Quattro storie su Arezzo saranno per adesso, sul suo territorio, sui personaggi che l'hanno vissuta, per far vivere ancora tutti quegli episodi che la rendono un po' magica, piccola certo, ma certamente da godersi, sempre con il naso all'insù, una città che ci costringe a guardarla sempre sotto altri occhi, anzi che ci costringe a guardarla proprio con un nuovo paio di occhiali, come mi immagino questa trasmissione, un nuovo paio di occhiali da mettersi tutti quanti che ci aiutino ad osservarla con più attenzione, con più orgoglio anche e con un po' più di consapevolezza del luogo in cui viviamo. Ma cominciamo. Cosa intendo dopo questa piccola introduzione, con tutto quello che ho detto in questa piccola introduzione? Intendo che sapete che scendendo dal Duomo, intendo questo, insomma, sapete che scendendo dal Duomo, lungo Piazzetta della Madonna del Conforto, andando verso la biblioteca, se vi guardate sulla sinistra potreste incontrare Pablo Neruda. Esattamente quel Pablo Neruda lì, il Pablo Neruda del film Il Postino con Massimo Troisi, il Pablo Neruda che decanta la poesia che è sulla pubblicità del sugo di pomodoro Mutti, mi sembra, per intendersi, insomma, quel personaggio che ha passato tanti, cioè un personaggio conosciutissimo che però in pochi sanno che ha passato tantissimi momenti felici nella nostra città. Oppure, se siete proprio lì davanti ai giardinetti di fronte alla biblioteca, giratevi, tornate su via dei Pileati e salite sugli scaloni della biblioteca e chiedete in prestito per un momento una copia dei 12 racconti raminghi del premio Nobel Gabriel García Márquez. Voi direte: per quale motivo dobbiamo prendere questo libro? Perché dovete andare all'Indice e cercare il racconto Brividi d'Agosto e mettetevi a leggere. Visto che non credo che tutti quanti siate di fronte alla biblioteca per poter fare questa cosa, vi leggo io l'incipit di questo racconto del premio Nobel sudamericano. Brividi d'agosto. Arrivamo ad Arezzo, ci dice il signor Márquez, poco prima di mezzogiorno. Perdemmo più di 2 ore a trovare il castello rinascimentale che lo scrittore venezuelano Miguel Otero Silva aveva comprato in quell'angolo idilliaco della campagna toscana. Era una domenica dei primi di un agosto ardente e non era facile incontrare qualcuno che sapesse qualcosa nelle strade affollate di turisti. Dopo molti tentativi inutili, tornammo alla macchina, lasciammo la città prendendo un sentiero di cipressi senza indicazioni stradali e una vecchia guardiana di oche ci indicò con precisione dove era il castello. Prima di salutarci ci chiese se pensavamo di dormire lì. Le rispondemmo, come avevamo previsto, che ci saremmo fermati solo per il pranzo. «Meno male», disse la donna, «perché quella casa è spaventosa». Ecco, adesso non proseguo perché il racconto è abbastanza lungo e non faremo in tempo in questa ventina di minuti a leggerlo tutto. Comunque, quella casa spaventosa di cui parla Márquez nel suo racconto è una casa ben precisa della nostra città, anzi più verso direzione di Tregozzano, scusate, Villa Guillichini per l'esattezza, che tra l'altro è pure lo stesso motivo per cui potreste incontrare Pablo Neruda sul corso. Perché direte voi? Perché Villa Guillichini fu acquistata negli anni 50 da Abel Valmigiana. E vi chiederete, ma chi era questo Valmigiana? Era un artista catalano mandato in esilio in Venezuela dopo la guerra civile spagnola, scultore e professore in accademia. Ad un certo punto, se non ho capito male, sua figlia decide di iscriversi ad architettura, ne parla al padre e lui le dice ok, ma te ne vai a studiare o a Londra oppure a Firenze. Insomma, una scelta difficile, e la ragazza scelse Firenze. Perché gli dice questo, o Londra o Firenze? Perché subito dopo il signor Abel Valmigiana, che evidentemente aveva bisogno di qualche giorno di vacanza, in particolar modo qualche giorno di vacanza nella nostra agreste Toscana, domanda alla figlia di cercargli una casa vicino Firenze, dove lei sta studiando, così da poter passarci un po' di tempo insieme, in quanto era in Italia a studiare. E la figlia, attraverso un compagno di corso universitario, gli trova Villa Guillichini a Tregozzano. Voi mi direte a questo punto, ma tu come sai tutte queste cose? Le so perché se ve ne andate su YouTube e mettete Villa Guillichini, Arezzo, vi apparirà come prima o come seconda ricerca questo video di 13 minuti che vi racconterà tutte le vicissitudini e i proprietari vari della villa, oltre che tante altre storie rispetto a quelle che ascolterete qua con me. Comunque più tardi sulla nostra pagina Facebook di Radio Fly metteremo un po' di materiale curioso e di link vari su questa storia per approfondire un po' quello che vi sto raccontando in questo piccolo spazio. Dunque più tardi andate sulla nostra pagina e ne scoprirete di più ancora. Ma dicevamo, il signor Abel Valmigiana se ne viene ad Arezzo e si innamora di questa casa. Su TripAdvisor si possono trovare delle recensioni che ci suggeriscono e spiegano molto bene il perché probabilmente il signor Valmigiana deve essersi innamorato tanto così di questo posto. La zona è la più bella degli immediati dintorni di Arezzo, la più incontaminata. La città infatti si è sviluppata in ogni direzione tranne per ora che a nord. Ecco allora che da qui, nonostante i 3 km di linea d'aria, potrete vedere un panorama da cartolina del Duomo o della fortezza di Arezzo. Nei dintorni, passeggiate a piedi, vi porteranno sui colli pieni di olivi, cipressi tra le ville di inizio Novecento, fra cui anche la nostra Villa Guillichini, e boschetti e campi coltivati. In primavera le colline intorno si riempiono di papaveri, fiori di pesco e di ciliegio. Una sorta di piccolo mondo antico. Ecco. Proprio questo deve essere stato il motivo, la scintilla che ha fatto scoccare l'amore rispetto a questo luogo di Valmigiana, che era catalano. Lui dice addirittura che questo posto gli ricorda la Catalogna e gli ricorda questo mondo antico che, come dicevamo, non sarà l'unico a doversene innamorare. Perché? Perché confidando in questo, confidando nella bellezza di questo posto e rendendosi conto che la villa è un po' troppo grande e probabilmente era un po' un investimento un po' troppo ardito da fare da solo, se ne torna in Venezuela e cerca qualche amico che abbia voglia di fare un investimento insieme a lui e dividere le spese, e trova Miguel Otero Silva. Trova Miguel Otero Silva, che era un altro personaggio della cultura sudamericana e che la sua pagina di Wikipedia ci dice. Sento un attimo in regia se abbiamo tempo. Quindi continuiamo con il racconto. Questa pagina di Wikipedia cosa racconta? Racconta che, nato nello stato venezuelano di Anzoátegui, che non so neanche se si pronuncia così ma va bene lo stesso, da un'umile famiglia, è uno dei più famosi poeti venezuelani e della sua letteratura. Il suo lavoro ha influenzato la politica e la storia della società venezuelana. Iscritto all'Università Centrale del Venezuela in Ingegneria Civile, non terminò mai gli studi perché iniziò ad interessarsi di più alle materie letterarie e in particolar modo al giornalismo. Fu direttore del giornale El Nacional e nel 1958, proprio mentre comprava Villa Guillichini qui ad Arezzo, è eletto senatore, promuovendo la creazione dell'Istituto Nazionale de Cultura y Bellas, che non so Bellas cosa significhi, però posso ancora dirvi che nella sezione 12 del Canto General di Pablo Neruda c'è inclusa anche una carta a Miguel Otero Silva. E nel 1979 Otero riceve il premio della pace, che è l'equivalente del premio Nobel per la pace per l'Unione Sovietica. Fu l'unico venezuelano ad averlo mai ricevuto. Insomma, personaggio di tutto rispetto anche il signor Otero Silva, che accetta la proposta di Abel e con lui se ne viene a comprarsi la proprietà. Ed è così che arrivò un vero e proprio covo di intellettuali in terra di Arezzo. Eccoci ritornati in trasmissione. Questa era Corazon Espinado di Santana, tanto per rimanere in questo clima un po' tropicale, sudamericano. Tornando a noi, insomma, arriva questo covo di intellettuali ad Arezzo, di intellettuali sudamericani ad Arezzo. Arrivarono a passare anche lunghissimi periodi qua da noi, personaggi di primissimo piano della scena culturale internazionale, non soltanto sudamericana, soprattutto vista l'origine dei proprietari, appunto sudamericani. Come avevamo già anticipato all'inizio, in primis fra i vari frequentatori di Villa Guillichini ci fu Gabriel José de la Concordia García Márquez, insignito fra le altre cose nel 1982 del premio Nobel per la letteratura, autore di libri amatissimi da tutti come Cent'anni di solitudine, L'amore ai tempi del colera, il capostipite della corrente letteraria del realismo magico. È un po' come se il realismo magico arrivò ad Arezzo, insomma, cominciò a vivere Arezzo. Sempre come anticipavo prima, arrivò Ricardo Eliezer Naftali Reyes Basualto, meglio noto con lo pseudonimo appunto di Pablo Neruda, anche lui insignito nel 71 del premio Nobel per la letteratura. Era una villa frequentata solo da premi Nobel praticamente. Poi arrivarono spesso e volentieri Salvador de Madariaga Hirojo, eroe della guerra civile spagnola, diplomatico e scrittore di fama mondiale. Arrivò Miguel Angel Asturias, scrittore, poeta e drammaturgo guatemalteco, insignito anche lui del premio Nobel per la letteratura nel 1967. Arrivò Rafael Alberti Mereglio, pittore e poeta spagnolo famosissimo, oppositore di Franco, anche lui molto noto al tempo del passaggio alla democrazia della Spagna. Insomma, arrivarono persone di questo calibro, persone che frequentavano Arezzo e frequentavano Villa Guillichini, persone che arrivarono per scrivere, per parlare fra di sé e con noi arezzo, per dipingere, per passeggiare fra le nostre campagne, fra le nostre strade, dentro la nostra città, incontrando persone, conoscendole e influenzandole. Ad esempio, questa invasione vera e propria di intellettuali si tradurrà in Brivido d'Agosto, come raccontavamo prima, come leggevamo prima. Uno dei 12 racconti raminghi. Un libro, anche questo famosissimo, dello scrittore Márquez, dove spiegava lo stesso autore nella premessa al volume che il titolo si riferiva al travaglio della scrittura degli stessi racconti, che sono stati raminghi fra vari quaderni e luoghi per diversi anni. Diversi luoghi e quaderni che avevano accompagnato lo scrittore nei suoi peregrinare in Europa. La prima idea risale ai primi anni 70 di questo libro, quando l'autore sognò di partecipare al proprio funerale insieme ai suoi amici, immaginandolo non come un'esperienza triste ma come una festa. Da lì nacque l'idea appunto di scrivere sulle cose strane che succedono ai latinoamericani in Europa, e quale posto migliore di Villa Guillichini per raccontare una parte di questo. E quindi per circa 2 anni prese appunti su un quaderno scolastico, raccogliendo idee per 30 racconti che furono a lungo dimenticati in un cassetto, finché non andarono perduti. Márquez, a inizio anni 90, decide quindi di riscrivere quel che ricordava delle idee originali. Da questi 9 appunti risultarono 18 racconti che poi con successive modifiche divennero 12. Un'altra piccola curiosità su quest'opera riguardo a quello che vi ho appena raccontato è che i racconti sono tutti ambientati in località europee effettivamente visitate dallo scrittore, ma poiché al momento della scrittura erano passati molti anni dai primi viaggi che li avevano ispirati, Márquez decise di rivisitare tutte le città. Quindi a inizio anni 90 Márquez deve essere ritornato anche ad Arezzo per sincerarsi che i suoi ricordi fossero ancora corrispondenti alla realtà. I cambiamenti occorsi nelle città sono poi diventati ulteriore motivo di ispirazione per questi racconti. Inoltre, come dicevo prima, incontrando le persone, conoscendole, influenzandole, queste persone per l'appunto, incontrando soprattutto aretini, queste persone influenzano la vita della nostra città. A proposito di questo, leggevo in un articolo del bravo giornalista e amico Marco Botti su Up Magazine, anche lui un grande conoscitore di aneddoti e di cose particolari della nostra città. Anche questo articolo verrà messo sul link che potrete andare a vedervi dopo sulla pagina di Radio Fly, con tutti insomma gli allegati di questa puntata. Insomma, Marco Botti scrive: ben presto la villa divenne uno dei circoli culturali ed avanguardia più importanti della città, dove 4 dei migliori talenti artistici locali, Dario Tenti, Orlando Cavallucci, fratelli Francesco e Mario Caporali, entrarono in contatto con la figura che li spronò a fondare la galleria d'arte moderna L'Incontro, che sarebbe valnegiana la figura, ad allacciare rapporti espositivi con il Venezuela, nonché a dare vita al celebre premio Arezzo del 1959. Neruda, continua a scrivere Marco, amava sostare a Tregozzano. A ogni suo arrivo la prima richiesta era un bel piatto di fagioli con le cotiche, di cui andava matto, come ricordava il pittore Mario Caporali, scomparso nel 2017. In una di quelle visite, nei primi anni 60, il grande poeta cileno vide il calco in gesso di una scultura che rappresentava due figure femminili abbracciate. Dall'espressione angosciata e sofferente, passandoci davanti, guardandole, le definì la hermana y la herida, ovvero la sorella e la ferita. Poi purtroppo il 21 febbraio del 1974 Valmigiana morì e fu seppellito nel vicino cimitero di Puglia, dove tra l'altro giace tuttora. E la consorte, decisa a offrire qualcosa alla città che l'aveva accolti per 20 anni con così grande affetto, con così grande entusiasmo anche, si rivolse ai tanti artisti aretini che avevano avuto la fortuna di conoscerlo, i quali inviarono ad Arezzo le loro creazioni per metterle all'asta e per raccogliere la cifra utile a reperire il bronzo, così da fondere la statua che aveva visto Pablo Neruda e l'aveva intitolata Pablo Neruda, la sorella e la ferita, e il progetto trovò l'appoggio delle istituzioni e la scultura venne così collocata nei piccoli giardini delimitati della biblioteca da un lembo delle logge vasariane e dai ruderi del Palazzo del Popolo. È quella statua che sembra una Madonna con un'altra figura accanto. Ecco, quella statua lì è di Valmigiana e il titolo, che è la hermana y la herida, glielo dette appunto Pablo Neruda. In seguito gli aretini continuarono a ricordare con simpatia lo spagnolo e nel 1994, a 20 anni dalla scomparsa di Valmigiana, il locale Centronesco festeggiò il suo decennale proprio con un convegno internazionale su Valmigiana, figura che nella sua permanenza in terra d'Arezzo fu come un raggio di sole e arricchì il bagaglio culturale di tanti. Ecco, questa è stata la nostra prima passeggiata su una storia della nostra città. Uno dei motivi per cui mi piace la nostra città è per questo scontro e incontro fra il vecchio e il nuovo, dove passato, presente e futuro sono compressi in un blocco unico che è la nostra città, per l'appunto. E lo spirito del tempo che si è pietrificato nei muri, nelle finestre, tutte quelle cose che vi dicevo all'inizio, questo fluido invisibile viene racchiuso nella pietra e le città, grazie a questo, diventano dei perfetti romanzi fatti di pietre e di spazio. Ma alla fine è l'energia umana, come abbiamo visto anche stamattina, sono le vite vissute dalle persone nelle nostre strade, nelle nostre piazze, che conferiscono a queste pietre la loro bellezza. Quindi questa prima puntata di Una città, nessuna 100.000 è finita, è terminata. Ci sentiamo la prossima settimana sempre su Radio Fly e buona giornata.
Una città, nessuna e 100.000. Appunti su Arezzo. Una trasmissione di e con Marco Picinotti.